Questo incontro di stasera è da una parte come una conclusione ai momenti formativi settimanali che abbiamo avuto con l'apertura del seminario di Vita Nuova. Domani, infatti, al ritiro che faremo pregando insieme per una nuova Pentecoste, per quelli che si avvicinano per la prima volta a un'esperienza di grazia con il Signore, ma anche per quelli che da anni si sono incamminati a vivere una vita nuova nello spirito del Dio vivente. Per i nuovi, quindi, sarà un compimento del seminario di Vita Nuova, ma nello stesso tempo sarà un punto di partenza. Perché, e questo lo possono testimoniare i fratelli con anni di esperienza, Dio farà ancora tante cose nuove, perché come dicono le parole del libro delle Lamentazioni, le grazie del Signore non sono finite, non sono esaurite le sue misericordie, si rinnovano ogni mattina. Per 6 settimane, tramite i diversi fratelli, il Signore ha seminato. Vi ricordate che già dal primo incontro si è parlato dell'amore di Dio, poi si è parlato della realtà del peccato, di come Cristo, nella mia situazione di vita, diventa il mio Salvatore, che mi conduce in una vita nuova, quella del suo Spirito, sperimentando in questo modo i suoi doni che si manifestano attraverso i carismi. Una condizione per ricevere la vita nuova nello Spirito di Dio è, senza dubbio, la comunione con Dio e con i fratelli. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, lo sappiamo, nel giorno del nostro battesimo, ma c'è bisogno di rinnovare questo dono che abbiamo ricevuto. Lo afferma anche San Paolo nella seconda lettera a Timoteo. Figlio carissimo, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Questi due momenti, quindi, di stasera, ma anche di tutta la giornata del ritiro che dedicheremo domani, coincidono perfettamente anche con la richiesta che ha fatto a febbraio il Cardinal Angelo De Donatis, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma. Forse non lo sapete tutti, ma noi sacerdoti, soprattutto quelli che siamo impegnati in modo diretto nell'opera pastorale della Diocesi di Roma, abbiamo ricevuto dal Cardinale una lettera all'inizio della Quaresima. Era una lettera speciale, una lettera non formale, ma, cito il Cardinale che scriveva, una lettera che nasce dal profondo della riflessione e della preghiera di questo tempo. Vorrei che tu la leggessi così, come la confidenza di un prete a un altro prete, come si fa tra gli amici che hanno in comune la stessa grande passione e una medesima speranza. In questa lettera il Cardinale ci chiedeva principalmente a noi sacerdoti di non stancarci mai di essere ambasciatori della riconciliazione, e proponeva 2 iniziative. Primo, gli esercizi spirituali nella forma di più serate comunitarie, di un fine settimana, di una domenica comunitaria, eccetera. E la seconda cosa, chiedeva una liturgia penitenziale, parrocchiale e di prefettura. Noi possiamo dire che ci sentiamo in sintonia perfetta anche con il piano pastorale che ci propone il nostro Vescovo in preparazione alla festa di tutte le feste, al cuore della vita cristiana, che è la Pasqua del Signore. Se Cristo non fosse morto e risuscitato, non avremmo sperimentato la salvezza e la vita nuova. La morte di Gesù sulla croce e la sua risurrezione ci hanno salvato e ci hanno dato il dono per eccellenza, che è lo Spirito Santo. La particolarità di questo momento è il pentimento comunitario, è la confessione comunitaria, è la consapevolezza che il peccato commesso, oppure il bene non fatto, non si infrange solamente a livello personale, ma ha una risvolta comunitaria, secondo la parola di San Paolo, che nella sua lettera ai Corinzi scrive: se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Se vi ricordate, questo aspetto è stato accennato anche nella catechesi che è stato sul peccato. Infatti veniva affermato che il peccato personale, anche quando non ci sembra, ha sempre conseguenze comunitarie e si ripercuote con maggiore o minore danno su tutta l'intera famiglia umana. E focalizzando ancora, potremmo dire, sulle nostre comunità, sulle nostre famiglie, eccetera. Questo momento sacramentale viene, come vi dicevo all'inizio, preparata dalla parola che è stata proclamata. Ci sono due letture che illuminano il cammino verso il sacramento della riconciliazione. Il libro dell'Esodo, che è proposto dal cardinale per questo momento della riconciliazione comunitaria, e il Vangelo di Giovanni, che abbiamo letto in tanti momenti di preghiera in questi sabati. Abbiamo ricordato tante volte l'acqua, che è il simbolo, l'immagine dello Spirito Santo. La lettura dell'Antico Testamento, dal libro dell'Esodo, che abbiamo ascoltato, racconta un episodio di infedeltà da parte del popolo di Israele. Dopo una serie di eventi prodigiosi che riguardavano la sua libertà dalla condizione di schiavitù in Egitto, il popolo di Israele dimentica il suo vero Dio e si costruisce un idolo a suo compiacimento per poterlo adorare. Si può evidenziare sin da subito un primo peccato del popolo che spesso si assomiglia con la nostra esperienza: la dimenticanza di quello che Dio ha operato in noi e nella nostra vita. Questo è il grande peccato, possiamo dire, di non fare memoria. Questo peccato si può collegare all'esperienza di quelli che da lungo tempo si sono impegnati per un rinnovamento della loro vita. Questi, da molto tempo, non avendo percepito dei segni straordinari come all'inizio della loro conversione, a volte sono tentati a pensare che tutto è stato forse un frutto della fantasia o una semplice autoconvinzione. Quindi si fa fatica a fare memoria e si dimentica Dio che realmente in ogni stagione della vita agisce, parla ed è presente. Un altro peccato che può trovarsi nella nostra vita è simile all'opera di Aarone, che abbiamo ascoltato nella lettura, che ricevendo tutto l'oro dagli orecchi delle mogli e delle figlie del popolo di Israele, si mette a fondere una forma e, aggiunge il testo, modellò un vitello di metallo fuso, simile a quei idoli d'argento e d'oro, opera delle mani dell'uomo, descritto anche dal Salmo 115, che hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano. Questa è una immagine, un modo per costruire un Dio secondo il nostro compiacimento. Tante volte anche nel Nuovo Testamento gli autori ci mettono in guardia dagli idoli. Ascoltiamo per esempio la prima lettera ai Corinzi. Perciò, miei cari fratelli, state lontano dall'idolatria. Anche la prima lettera di San Giovanni. Figlioli, guardatevi dai falsi dei. La lettera di San Paolo ai Colossesi, capitolo 3. Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria. Anche voi un tempo eravate così, quando vivevate in questi vizi. Ora invece gettate via anche voi tutte queste cose: ira, animosità, cattiveria, insulti e discorsi osceni che escono dalla vostra bocca. Non dite menzogne gli uni agli altri. Vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito l'uomo nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza, ad immagine di colui che lo ha creato. Noi potremmo continuare con i nomi degli idoli che magari sono presenti nella nostra vita. Possiamo anche chiederci noi stessi personalmente qual è l'idolo primordiale che occupa la mia vita o gli idoli che impediscono un vero rapporto con Dio. Paolo, dopo il discorso sugli idoli e vizi, continua la sua lettera rivolgendosi alla comunità dei Colossesi dicendo: rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così anche voi perdonatevi l'un l'altro. Ma soprattutto, sopra tutte queste cose, rivestitevi della carità che unisce in modo perfetto, e la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad esse siete stati chiamati in un solo corpo, e rendete grazie. Il Vangelo che abbiamo ascoltato, vorrei solo focalizzare un aspetto. Con l'acqua che viene menzionata, e noi abbiamo fatto esperienza tante volte i sabati precedenti, l'acqua che è il simbolo dello Spirito Santo. Ecco, da una parte il Signore ci chiede di eliminare gli idoli della nostra vita e di rivestirci con questi sentimenti che abbiamo ascoltato, descritti da Paolo. E allora, quando la nostra casa sarà abbellita, sarà ornata e pronta, ecco che arriva l'acqua a cui anelliamo, il dono dello Spirito. Prepariamoci quindi in questi momenti che seguiranno a fare un esame di coscienza. Ognuno di noi possa guardare dentro di sé e possa, così come ha fatto la Samaritana, di aprire il cuore a Gesù, di confessare il suo peccato o i suoi peccati, in modo di poter in questo modo prepararci a ricevere quell'acqua che desidera il nostro cuore. E possiamo dire con il salmista, come il cervo desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia attende te, desidera te, Signore. Amen.